La Zanzara.
Eccoci qui, gentili ascoltatori, 19:17 minuti, numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, la zanzara at radio24.it, subito al TG3.
Bocciato dai mercati il piano di salvataggio americano, pesanti perdite per Wall Street e per le borse europee, primi salvataggi in zona euro. Dopo i fallimenti eccellenti di banche ed assicurazioni, nuove polemiche negli Stati Uniti per i manager dei crolli pagati a peso d'oro. Gli ostaggi liberati torneranno in Italia in serata. Berlusconi positivo, aver evitato il blitz, ma l'Egitto dice nell'azione uccisa metà dei rapitori. All'Italia, dopo 5 mesi di trattative, dicono sì anche gli assistenti di volo. Per i sindacati è una firma sofferta. Da Berlusconi, nuovo attacco ai giudici di Milano, contro di me, processi anomali, l'opposizione alza i toni per mascherare i suoi fallimenti. Napolitano inaugura il nuovo anno scolastico, serve un coraggioso rinnovamento, ma sulla riforma Gelmini è polemica tra i poli. Introvabile la super testimone che accusò il Rom per l'omicidio Reggiani, lesse in aula le sue dichiarazioni, il PM è scomparsa perché ha paura. Spike Lee in Italia presenta il suo film sulla strage nazista di Sant'Anna di Stazzema, alle critiche risponde, racconto solo l'eccidio di tante persone inermi.
Spettacolare fotografia oggi su Repubblica dell'ex governatore della Sicilia, oggi senatore, Totò Cuffaro. Qualcuno si è chiesto dove è finito Cuffaro in tutto questo periodo. Ebbene, Cuffaro è in Africa. Cuffaro l'africano fa campagna per la DC del Congo. Totò Cuffaro cerca consensi in Congo per la DC. Sembra incredibile, ma è così. La condanna per favoreggiamento ai mafiosi non ha fiaccato l'ex governatore siciliano, che nella veste di vice segretario dell'UDC ha fatto visita a un tale che si chiama Eugene Diomi Ngongala, leader dell'opposizione sconfitto alle presideniali di 2 anni fa, ma intenzionato a riprovarci nel 2011 col sostegno di Cuffaro. Pensate un po'. Cuffaro infatti ha cominciato a tirargli la volata con incontri politici e comizi, ha partecipato alle trattative per la formazione di un esecutivo istituzionale. Il progetto che non siamo riusciti a realizzare in Italia potrebbe vedere la luce in Africa. Tornerò con Casini. Dunque, Casini e Cuffaro in Africa per la DC del Congo. Sky TG24.
Crisi dei mutui, il piano americano non convince, borse a picco.
L'Europa si mobilita, Draghi chiede a banche e governi risposte forti.
Fine dell'incubo, liberi dopo 10 giorni gli italiani rapiti in Egitto.
Berlusconi, compleanno e veleni, duro attacco al giudice del processo Mills.
All'Italia c'è la firma degli assistenti di volo, ora il partner straniero.
Lavoro, allarme dell'Istat, 291.000 disoccupati in più in un anno.
Rincari, parla l'autority, lieve aumento per la luce, stangata per il gas.
Blitz anticasalesi, perquisizioni e sequestri, ultimo saluto agli agenti morti.
Delitto Sandri, 11 mesi dopo l'agente che sparò chiede perdono.
Lazio sola in vetta, Lotito punzecchia la Roma e brinda a Karate Kid.
Bene, bene, 19:20, 800 24 0024. Leggendovi quasi integralmente prima l'intervista di Veltroni ieri al Corriere della Sera, naturalmente vi siete divisi tra chi dice io mi riconosco in pieno in quelle parole, altri che invece dicono no, Veltroni ha detto delle banalità e soprattutto delle stupidaggini. Comunque, ripeto, non è un Veltroni, il Veltroni che dice la democrazia è svuotata, siamo come la Russia di Putin, c'è una conversione del governo in potere, insomma un pericolo per la democrazia, secondo Veltroni, diceva, non è un Veltroni, molto diverso da quello che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane. Il tono di Veltroni, diciamo da settembre, dall'inizio di settembre, da quest'estate a oggi, è esattamente questo.
La destra sta rovinando economicamente, politicamente, moralmente l'Italia.
Il tempo nel paese com'è?
Ah no,
come
il tempo
sarà?
Nel paese è buio.
Buio. Buio.
Basta con i fuochi d'artificio e basta con il bullismo al governo. Non si possono più fare critiche, non si può più fare l'opposizione. Magari tra un po' sarà persino difficile fare dei giornali che non piacciono a chi governa. È un'idea che non può passare. È anche così che può cominciare l'autunno della democrazia e della libertà. Sarà l'influenza di quelle camicie che mette, che sono a metà tra i soprano e il passato, diciamo.
Allora, a proposito di regime putiniano, se volete, ma c'è da prenderlo naturalmente con una grossa risata, ogni volta, ogni anno che Berlusconi fa il compleanno, scusate il gioco di parole, succede a tutti ogni anno, per Berlusconi oggi, 72 anni, si scatena Emilio Fede. Oggi si è scatenato in questo modo, con una sorta di diretta dalla villa sul Lago Maggiore, dove Berlusconi ha acquistato una casa, ha detto lui, per strapparla agli stranieri come gesto per l'italianità. Insomma, ha riunito tutta la famiglia e c'è stata una lunghissima diretta di Emilio Fede che si è conclusa in questo modo, sentite.
Veronica, ecco. La signora Veronica, c'è Silvia che è Silvia Toffanina, la compagna di Pier Silvio, la famiglia. Berlusconi, questi 72 anni, questo suo anniversario, non bisogna neanche dire gli anni, questo suo anniversario voleva trascorrere, festeggiarlo in famiglia, in questa villa che lui ha acquistato sul Lago Maggiore, tranquillamente. Credo che, allora vediamo che succede ancora, ecco Veronica che si avvia alla villa e poi sarà il pranzo, come ha raccontato Giuliana. Allora Giuliana, però lui...
Vabbè, insomma, questa era la celebrazione da parte di Fede avete sentito, non del compleanno, non bisognerebbe nemmeno dire gli anni, ma l'anniversario, cioè, bisogna forse tacere degli anni, anche quando morivano i leader dell'Unione Sovietica, in realtà non si sapeva mai l'età, morivano e basta, potevano avere 70, 80, 90 anni. Voi avete mai saputo quando morirono, non so, Andropov, quanti anni aveva Andropov? Sì, forse 80, 85, 75. Insomma, lo spirito di Fede è questo. E d'altra parte poi, naturalmente, Berlusconi fa un'intervista con il TG4 davanti ai cancelli in maglione scuro, come dice Veltroni, davanti ai cancelli di questa villa, in cui se la prende con chi se la prende, naturalmente. Se la prende con Veltroni, il quale a sua volta si era presa con Berlusconi.
Non ci fermiamo per nessuna obiezione che non ritenessimo sensata. Ci fossero obiezioni sensate, siamo le persone più di buon senso e più disponibili ad accettare consigli, suggerimenti e a fare modifiche. Siccome però da questa sinistra sino adesso sono venute soltanto cose che non abbiamo ritenuto andare in quella direzione, noi continuiamo per la nostra strada. E le minacce di portare la gente in piazza, di fare gli scioperi, non ci fanno nessuna impressione. Anzi, ottengono l'effetto contrario, che ci stimolano ancora di più a continuare per la nostra strada, perché è la strada giusta.
Difficile riprendere il dialogo, Presidente, in queste condizioni.
No, nessuna possibilità di un dialogo con persone che si sono rivelate quelle che sono, basta leggere quello che dichiarano, vedere cosa dicono in televisione. No, una persona di buon senso non può che formulare un certo giudizio, che è il giudizio che formuliamo noi.
E questo Berlusconi, che però ha un problemino, un qualcosa, delle punture di spillo che lo disturbano. E dunque se ne è uscito con la storia della persecuzione politica da parte del giudice Gandus. Tutto nasce, come sapete, dal lodo Alfano e da alcuni giudici, in particolare il PM De Pasquale, che ha chiesto che la Corte Costituzionale verifichi la costituzionalità della legge che è lo scudo per le quattro alte cariche dello Stato. E sentiamole allora le voci di questi due personaggi che sono queste punture di spillo per Berlusconi, questo pericolo che Berlusconi vede all'orizzonte. Sono De Pasquale e Gandus.
Io appunto devo svolgere un'eccezione sulla legge 23 luglio 2008. Un'eccezione di legittimità costituzionale, quindi quando il Tribunale riterrà i termini la parola.
Chiediamo per maggiore chiarezza, questo significa che il Pubblico Ministero chiede che non sia sospeso de plano il processo e chiede che si svolga in contraddittorio la decisione preannunciando l'eccezione di legittimità.
Ridiamo un po' per concludere con una straordinaria imitazione di uno dei protagonisti della vicenda all'Italia delle ultime settimane, che è il capo dei sindacati dei piloti, Fabio Berti. Max Giusti, ieri a quelli che è il calcio, nelle vesti di Berti, tutti contenti adesso che la telenovela è finita, sentite.
Tutti contenti, tutta Italia credo ormai contenta per questo accordo, tranne quei 3.250 esuberi. Che se quelli mi piano, signora Ventura, mi cambiano pure i connotati e sarebbe comunque un vero peccato, perché mi guardi bene. Non sembri Brian Ferry del Duty Free?
Sì.
Slate love, no, slate love.
E poi sul fatto che i sindacati sono troppi in Alitalia, questa è bella.
Dico la verità, magari a chi non è del settore, 9 sindacati possono sembrare molti, ma ognuno ha il suo compito. Un sindacato allaccia le cinture, uno chiude il tavolinetto, uno mostra le uscite di sicurezza e l'altro segue il sentiero luminoso. Due sindacati, quelli della Freccia Alata, stanno facendo l'ultima trattativa in una saletta riservata senza fare la fila.
Va bene, poi ancora, per concludere, voliamo poco noi di Alitalia rispetto alle altre compagnie? Falso.
Ma vede, signora Simona, è assolutamente falso. Per esempio, le faccio un esempio pratico. Io magari volo per Pechino, parto alle 7, ci metto 10 ore, ma non arrivo alle 17, arrivo alle 24 perché sono 7 ore di fuso orario. Esatto. A me quelle 7 ore di televisione in meno, chi me le paga?
Ma
mi permetta.
Per concludere, siamo sempre nel campo della comicità, Gianni Antonio Stella questa mattina su Radio 3 intervista il governatore della Sicilia Lombardo, il quale è stato vice sindaco di Catania con Scapagnini, e dice: beh, io non ho fatto spendere nemmeno un caffè al comune di Catania, dunque non c'entro niente, pur essendo stato vice sindaco, con il deficit, con la tragedia di bilancio del comune di Catania. E poi dice: beh sì, Scapagnini, ma non è uno che sa fare di conto, è un farmacologo, un farmacista, uno che produce anche delle pozioni magiche come per Berlusconi.
Io sono stato vice sindaco e assessore dei lavori pubblici di un'amministrazione, quella guidata da Umberto Scapagnini, che certo era un farmacologo, un bravissimo ricercatore, titolare e direttore dell'Istituto di Farmacologia, poi si favoleggia sulle pozioni magiche, sulle pillole miracolose e quant'altro, ma ben prima che si impegnasse in politica.
L'immortale Berlusconi.
Se ha avuto questo merito, penso che c'è da fargli tanto di cappello, ma certo non era pratico di numeri di amministrazione. Quei 3 anni, io posso rispondere di quelli e anche del comportamento dei miei assessori, che sono delle persone in gamba e brave, io non ho gravato sul comune di Catania, lo dico sempre, neppure per un caffè.
E vabbè, ma la cosa straordinaria qui non è tanto il fatto che Lombardo difenda il suo operato al comune di Catania, quanto il fatto che dica, insomma, Scapagnini non era tanto bravo di numeri, di amministrazione, non capiva niente, magari era un bravo farmacologo. Partiamo subito con Ivan da Varese, buonasera.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Prego.
Niente, io volevo parlare del lodo Alfano e della questione del processo Mills di Berlusconi e volevo dire di smettere di credere alla balla che Berlusconi sta dicendo a tutti gli italiani che il lodo Alfano è una legge che esiste già in tanti paesi del mondo, perché non c'è nessuno Stato in cui esista una legge tale, a meno che qualche caso eccezionale in cui venga tutelato solamente, tipo la Francia, il Presidente della Repubblica, tipo la Francia in cui Chirac ai tempi, quando era stato indagato, ha avuto una sospensione del procedimento nei suoi confronti, che comunque è riniziato non appena ha finito la carica.
Sì.
E la questione è che lui si deve salvare, perché si parla
Che ci sono diversi provvedimenti, no, non c'è una legge simile nella maniera più assoluta che protegge il Presidente del Consiglio, ci sono, oltre che sistemi giudiziari diversi, ci sono diverse leggi anche che riguardano l'immunità parlamentare, adesso non possiamo fare in questo momento la disamina paese per paese, ci sono delle disposizioni molto diverse da paese a paese, certamente non c'è una legge simile che protegge le alte cariche dello Stato, in particolare il Premier.
Sicuramente, anche perché l'articolo 3 della Costituzione cita chiaramente che tutti gli italiani sono uguali di fronte.
Ma lei sta anticipando però il giudizio della Corte Costituzionale in questo caso?
Sì, lo do quasi per scontato, perché comunque
Molti giuristi, per esempio, notevo un certo numero abbastanza consistente di costituzionalisti, e ne esistono naturalmente anche che la pensano in modo completamente diverso, sostengono invece che questa legge abbia recepito le osservazioni precedenti della Corte Costituzionale, però insomma questo vedremo nei prossimi mesi, no?
Sì, no. Io spero vivamente che non venga...
Che venga bocciato, lei dice.
Che venga bocciata, sì, anche perché comunque Berlusconi sta tentando, nonostante sia adesso in una specie di limbo grazie al lodo Alfano, sta tentando comunque di bloccare quel processo, perché ovviamente se viene condannato Mills in qualità di corrotto, di conseguenza in maniera formale ci deve essere il corruttore, che in questo caso è Berlusconi, per cui l'impatto dell'immagine che avrebbe, nonostante comunque il procedimento penale non continuasse ad andare avanti nei confronti di Berlusconi, che probabilmente se poi diventerà anche Presidente della Repubblica quanto è nelle sue mire di diventare, non verrà mai più processato per questo caso Mills, però ovviamente se Mills viene condannato in qualità di corruttore per aver preso dei soldi neri soprattutto da Silvio Berlusconi, di conseguenza l'informazione va a toccare direttamente.
Ho capito. Secondo lei la difesa di Berlusconi sta cercando di bloccare anche il processo Mills, con i mezzi naturalmente che la legge propone. La ringrazio, Ivan. Andiamo a Roma. Elena, buonasera.
Sì, buonasera. Buonasera, grazie di avermi richiamato.
Grazie a lei di averci chiamato.
Dunque,
dica.
Io chiamavo sempre per l'intervento di Veltroni,
sì,
che io condivido, perché secondo me l'autoritarietà, il regime autoritario a cui si riferisce Veltroni,
sì,
è praticamente si manifesta anche con l'imporre le proprie idee. Questa imposizione, pronto?
La sento molto bene,
sì,
Elena.
Sentivo in te. E questa imposizione noi l'abbiamo subita per 2 anni durante il governo Prodi. Non ci dimentichiamo che ogni giorno era il solito discorso che Prodi stava distruggendo l'Italia, si stava rovinando tutti quanti.
Cioè, Berlusconi è un dittatore anche quando era l'opposizione?
Anche quando era un'opposizione, perché questa,
questa è una teoria piuttosto curiosa.
È una teoria, perché governa di fatto chi ha il potere, sì, di imporre agli altri le proprie idee. E quando uno ha i mezzi di comunicazione, le proprie idee le impone. Lui ci è riuscito alla fine.
Beh,
dopo
sai, Elena, imporre le proprie idee... bisogna sempre passare per un Parlamento, per un consenso, per una serie di cose che secondo alcuni sono cose irrilevanti, così, e secondo me restano ancora delle cose fondamentali. Però insomma, qui de gustibus, come dire. La ringrazio, molto gentile di averci chiamato. Andiamo a Lecce da Antonio.
Pronto?
Eccoci qui, Antonio.
Buonasera.
Dica.
Io dico, con tutte le cose importanti che ci sono in questione in Italia, possibile che l'opposizione deve ancora incalzare Berlusconi per il fatto che è basso, che va nei centri estetici e altre cose del genere? Voglio dire, abbiamo...
Adesso l'intervista di Veltroni, a essere sinceri, non è che fosse solamente sull'altezza di Berlusconi,
no,
che cerca gli operai a San Giuliano più bassi di lui, cosa che ritengo improbabile, ma anche se fosse così chi se ne frega.
È possibile che dobbiamo ancora dire che Berlusconi sta instaurando un regime autoritario?
A me lo dice, e Veltroni si è presentato come un'opposizione nuova di tipo riformista, un'opposizione che incalza sui fatti, e dopodiché leggiamo quello che leggiamo sul Corriere della Sera. Ma questo qua è un mio giudizio che, ripeto, aperto ai vostri interventi, alle vostre opinioni.
Che io condivido pienamente, perché se continuano così Berlusconi diventerà presidente per altri 25 anni.
Lei allarga 25 anni, Berlusconi 72 più 25 fanno 97, oggi fa 70.
Mai mettere limiti alla provvidenza divina.
Mai mettere limiti a Scapagnini, come dire.
Abbiamo una legge elettorale che ormai ci considera dei minorati mentali, perché ci ha tolto libertà di scelta, eppure nessuno ne parla.
Guardi, io non sono assolutamente d'accordo con lei, io vado controcorrente anche in questo caso, le dico la verità, perché, ripeto, l'ho già detto la settimana scorsa, ci sono fior di magistrati che combattono nell'antimafia, che sostengono invece, fior di magistrati con cui ho parlato, che combattono nell'antimafia, che sostengono invece che questa legge elettorale sia, tra le altre cose, un ostacolo, naturalmente non è il solo ostacolo, però tra gli ostacoli per far arrivare, diciamo, fiduciari della mafia in Parlamento. Fior di magistrati, però non è l'unico motivo. Io dico che va benissimo, togliamo le liste bloccate, allora torniamo però all'uninominale maggioritario, e non alle preferenze, con le liste dei nomi, gli scambi, le cose... Almeno secondo me, Antonio, non è d'accordo lei?
Io su questa legge elettorale assolutamente no, preferisco l'uninominale con un confronto diretto.
Con un collegio, certo, con un collegio, sì, sì, certo, certo.
Come era in 2 legislature fa, se non ricordo male.
E sì, poi, assolutamente.
Aggiungo un'altra cosa, possibile che nessuno parli che il governo Berlusconi, dopo 2 mesi dall'insediamento, ha cancellato una norma che prevedeva la piena tracciabilità dei movimenti finanziari?
No, ma lo si è detto,
c'erano intere persone,
sì,
evasori, adesso non voglio gettare la croce di evasori ad una categoria anziché ad un'altra, che erano letteralmente disperate. Eppure nessuno ne parla, voglio dire, è possibile che l'opposizione non riesca ad incalzare il governo su argomenti più seri.
Antonio, forse su questo punto, perché non è davvero così, cioè non è davvero così, non è che è stato fatto un regalo agli evasori, sono state eliminate alcune norme che per alcuni erano particolarmente vessatorie. Però lei dice era un baluardo contro l'evasione fiscale, ma avremo modo di riprendere questo argomento. La ringrazio molto di averci chiamato. Andiamo a Napoli. Pasquale, buonasera Pasquale.
Sì, salve.
Buonasera.
Volevo intervenire in merito alla discarica che vogliono fare a Chiaiano.
Sì.
Premette abita a circa 2 chilometri dal sito, no?
Sì, lei abita a 2 chilometri dal sito.
Sì, dove vorrebbero fare la discarica.
Sì.
Stasera hanno di nuovo bloccato un tratto della strada, quindi con tutto quello che ne consegue. Scontri ancora non ce ne sono e volevo dire che, per come la vedo io, è giusto protestare, è giusto quindi fare tutte queste manifestazioni, però purtroppo c'è la madre degli imbecilli che è sempre incinta e quindi ci sta sempre qualcuno che poi la butta sempre a fare casini, che quindi cose che non vanno bene. Però secondo
Per far parlare di sé, queste manifestazioni hanno bisogno anche di questo, lo dico non in senso positivo,
sì,
naturalmente, però
è
drammaticamente così.
Vuol dire che secondo me il problema è che manca proprio la fiducia nelle istituzioni, perché se almeno gli abitanti del posto se fossero sicuri che i rifiuti che vanno in discarica sono quelli che possono essere smaltiti in discarica e non che magari ci capita tutto quello che ci può andare.
Beh, questo però Pasquale è un pericolo, devo dire, non dico a vantaggio di qualcuno, ma per assolvere un po' i manifestanti, devo dire che è un pericolo abbastanza concreto, ma d'altra parte siamo in una situazione talmente compromessa che sognare discariche linde, pulite, mi sembra un'utopia, no?
Certo, però il problema è che si fanno discariche ovunque, quindi magari se si riuscisse ad avere un minimo, diciamo così, di certezza che si fa un controllo su quello che va in discarica, magari può essere che si riesce ad abbassare i
toni. No, ma il problema è proprio questo e soprattutto quello che ha detto lei all'inizio, cioè c'è una mancanza fondamentale di fiducia per tutti questi anni che sono passati nei confronti delle istituzioni, in questo caso della regione, degli enti locali, ma anche dello Stato, che fa sì che si protesti continuamente nonostante ci sia un piano che faticosamente si mette in moto. La ringrazio Pasquale. Ora bisogna fare qualcosa. Prima abbiamo parlato della vicenda di Stein e della vignetta sull'Unità con quel ricalco, come ha detto lo stesso Staino, del ragazzo finlandese che sparava su Brunetta, ma lasciamo perdere questo argomento. Bisogna fare qualcosa, ministro Brunetta, glielo dico, per una persona che lei stesso ha premiato come responsabile di uno dei 100 progetti innovativi nella pubblica amministrazione. Andatevi a vedere internet, ne abbiamo parlato anche noi qualche giorno fa, uno dei 100 progetti innovativi nella pubblica amministrazione. Cosa si scopre? Questa persona si chiama Valentina Benni, che saluto, buonasera. Salve. Si scopre che cosa? Che pur essendo tra i migliori dipendenti pubblici, come oggi scrive Repubblica, naturalmente per semplificare, ma poi è così perché lo dice lo stesso Brunetta, in realtà è precaria da 12 anni all'ISFOL, che è l'Istituto dello Sviluppo e la Formazione Professionale dei Lavoratori. Cominciamo col dire una cosa: il curriculum di Valentina Benni è un curriculum molto diverso da quello dei dipendenti pubblici, non perché non ci siano dipendenti pubblici che hanno lauree, eccetera, eccetera, però insomma potrebbe essere considerata tra l'eccellenza della pubblica amministrazione. Dico così, qual è il suo curriculum?
Ho iniziato la mia carriera universitaria in America conseguendo una laurea e un master in relazioni internazionali. Ho poi scelto di tornare in Italia per motivi personali, ma anche proprio con l'intenzione di lavorare nel settore pubblico italiano. Era una scelta anche valoriale. E entrata appunto in ISFO, che è un ente pubblico di ricerca, ho dovuto tra l'altro conseguire una laurea italiana e un master, poiché i titoli accademici americani non sono riconosciuti
in Italia, sì.
E quindi questo è stato l'inizio del mio percorso in questo
12 anni da precaria. Ora, senza banalizzare, perché noi non prendiamo mai queste cose in senso drammatico, naturalmente, però 12 anni in cui le era stato promesso a un certo punto, cioè a dire pochi mesi fa, una sorta di stabilizzazione, cui lei in teoria, senza inoltrarci le meande della pubblica amministrazione, aveva diritto in base a che cosa?
Ai requisiti descritti dalla stessa decreto Nicolais, che prevedevano sostanzialmente aver maturato almeno 3 anni di servizio presso l'amministrazione pubblica. Nel mio caso questo era 4 volte il,
certo, 12 anni.
Tanto, e appunto, e quindi io insieme a 270 altri colleghi del mio istituto eravamo ormai addirittura d'arrivo di questo iter amministrativo che appunto sarebbe dovuto concludere il 31 dicembre.
E invece Brunetta ha cambiato tutto.
Esatto,
questo... Naturalmente c'è un emendamento che è ancora in discussione, oggi c'è stata una precisazione da parte del Ministero e vedremo. Comunque, nelle intenzioni di Brunetta cosa accadrà per esempio al suo ufficio e in particolare diciamo a lei?
Beh, se questi commi appunto entreranno in vigore, nel nostro caso anche i contratti prorogati come il mio, che è scaduto a giugno dell'anno scorso, terminerà entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge finanziaria.
E poi lei potrà partecipare a un concorso, perché questo vuole introdurre Brunetta, no?
Sì, questo è un concorso e appunto si legge che poi il 40% dei posti saranno riservati a quanti già lavorano all'interno di queste amministrazioni.
Ora bisogna dire una cosa, perché finora la pubblica amministrazione non ha potuto assumere persone che fanno il loro lavoro, rappresentano l'Italia all'estero come fa Valentina Benni, che hanno i titoli per essere assunti? Mi è stato risposto che se lei fosse stata assunta perché magari un dirigente portava avanti la sua causa eccetera eccetera, con la sua assunzione poi ne sarebbero arrivate a cascata altre migliaia probabilmente, e dunque è impossibile assumere una persona diciamo per il merito. Questo è il punto.
Certo, perché secondo il diritto amministrativo italiano la procedura è quella del concorso pubblico. Ciò che tengo però a sottolineare è che io e i miei colleghi nel corso di questi anni e decenni siamo stati sottoposti ad almeno 2 diverse procedure concorsuali per titoli e per prove, quindi non è stato assolutamente bypassato questo,
no, certo, certo,
criterio, quindi, che si basa sul principio del pari accesso e pari opportunità di accesso all'impiego pubblico, quindi in questo senso non capiamo come un'amministrazione che per 2 volte ha confermato l'idoneità di queste persone, tra le quali vi sono anche io, debba adesso richiedere un ulteriore concorso per comprovare la nostra competenza ad assolvere le mansioni che riguardano il lavoro che lo svolgiamo ormai da anni, decenni.
Ecco, la cosa che sorprende di più in questa vicenda è il fatto che la pubblica amministrazione premia come tra i migliori dipendenti pubblici, è citato proprio così nel sito della pubblica amministrazione, qualcuno che insomma chiede all'amministrazione in base alle carte, non solo in base alle carte, in base ai titoli, ai meriti eccetera, di essere stabilizzato dopo 12 anni. Ora non è l'unico caso naturalmente di persona che dopo 12 anni chiede di essere assunta, probabilmente in Italia ce ne sono alcune migliaia, però è paradossale e anche un po' curioso il fatto che la pubblica amministrazione poi premi questa persona come responsabile di un progetto, naturalmente non da sola, ma come responsabile di un progetto, perché così viene citata dal sito, come uno tra i migliori dipendenti pubblici, una persona che però è precaria. Che sensazione le ha dato questo premio e nello stesso tempo poi sapere che forse dovrà faticare ancora molto per essere assunta?
Stato attuale di grande confusione, perché nel giro di poco più di una settimana sono passata da uno stato di evidente gratificazione, perché questo premio era del tutto inatteso, tenga presente che mi trovo anche in questo momento in maternità, ad uno stato di sconcerto, perché appunto avevamo una certezza di appunto di stabilizzazione, di agognata stabilizzazione ormai al traguardo, ed invece ci viene in presente negata, quindi confusione e grande rammarico. Ecco, non credo che questa sia una politica di valorizzazione delle risorse umane, non riesco a vedere la logica della meritocrazia, che è un po' il banner, lo slogan di questa iniziativa non solo fannullone di cui...
Certo, certo, del ministro Brunetta, anche se bisogna dire che secondo Brunetta in realtà la finanziaria dell'anno scorso non avrebbe garantito l'assunzione per lei e per altri, perché non ci sarebbero stati soldi, ma qui insomma naturalmente poi il gioco è quello del colpevole, è sempre l'altro, che cosa che succede spessissimo nella politica italiana. Grazie a Valentina Benni per essere stata con noi. Andiamo a sentire da Venezia Walter, buonasera.
Buonasera Cruciani, e complimenti per la trasmissione. Senta, io volevo fare una riflessione sulle affermazioni di Veltroni. Premetto che non sono né pro né contro quelle affermazioni, però a me viene una semplice riflessione da fare, cioè secondo me tutta la classe politica vive su un altro pianeta, cioè non è assolutamente a contatto con noi. Cioè, io mi alzo tutte le mattine e tutte le mattine vado a lavorare pensando che alla fine del mese devo pagare il mutuo, ho un figlio di 3 mesi e mezzo, devo pensare di farlo crescere con dei grandi sacrifici, ho una serie di cose, una serie di problemi giornalieri che si accumulano, ci dicono che c'è la recessione, ci dicono che stiamo andando chissà dove, arrivo a casa, accendo la televisione e sento che probabilmente entreremo in una dittatura, entreremo in un disastro folle e scatenante, cioè mi sto facendo il passaporto, vado a vivere in Senegal, forse lì è un paradiso terrestre, cioè, è una follia, vivono, ma quando dicono le famiglie non arrivano a fine mese, ma ci credono? Ma si rendono conto di quello che dicono oppure lo dicono soltanto per questioni elettorali?
Sì, bisogna dire, Walter, che poi Veltroni, dopo aver detto che insomma quello che abbiamo letto prima, poi dice beh, il governo non si sta occupando di delle cose reali, dei problemi reali dei cittadini, ma degli affari suoi, questa è la...
Sì, ma voglio dire, ma io poi non è che io sia contro Veltroni o con Berlusconi, anche con Berlusconi, anche con, cioè tutta la classe politica, questi li abbiamo messi, votati noi e messi lì noi, mi permetta di dire, magari erroneamente, ma permetta di pensare che probabilmente una parte dello stipendio glielo paghiamo noi. Io personalmente vivo in un'azienda, lavoro in un'azienda come direttore commerciale, e se i miei risultati sono scarsi a fine anno, non è che aspettano il quadriennio per mandarmi via, cioè me lo dicono papale papale, parti Senegal e fatene libero un pezzo. Cioè, la realtà di fatto è che questa gente, secondo me, non è assolutamente a contatto con la realtà. Non sono né pro né contro, non critico, non giudico e non esalto. Però voglio solo dire che già siamo depressi di nostro, noi normali cittadini, normali comuni. Noi siamo depressi perché? Perché c'è la recessione. Guardi, il mio mutuo, da quando ho fatto il mutuo a tasso variabile, è cresciuto del 32%, del 32%. E poi accendo la televisione e sento che c'è la critica perché Berlusconi ha messo il maglione verde piuttosto che rosso.
Roberto, provincia di Roma. Buonasera, Roberto.
Buonasera, dottore. Guardi, rapidamente, mi chiedo se Veltroni crede a quello che dice. La mia sensazione è che lui stia imitando nel peggior modo il populista Berlusconi e così facendo non fa altro che aumentare ancora di più la credibilità di Berlusconi. È un ragionamento un po' contorto, ma sicuramente questo cambio di strategia è estremamente deludente. Con un'opposizione così penso che Berlusconi ce lo porteremo avanti nel tempo. I politici, a mio modo di vedere, ecco, sono d'accordo con l'intervento del precedente radioascoltatore, sono totalmente scollegati dalla realtà, parlano, si riempiono la parola di parole, sono populisti al massimo, poi sotto l'aspetto concreto, ecco, qualche bel intervento, criticabile o meno, da parte del governo, però mi sembra che quantomeno qualche cosa si stia facendo rispetto al recente passato. Poi, opinabile, nessuno lo mette in dubbio, ma mi sembra che in questo caso il buon Veltroni, non credo che neanche lui creda a quello che dice, si è allineato sulla falsa riga di Pietro, che più populista non si può. Non so se ha visto l'altra volta la trasmissione Matrix, il suo politico di punta dell'opposizione, a me sembra un cabarettista, il paragone poco
sì,
edificante.
Devo dire che in quanto a cabaret ci sono anche moltissimi altri politici, per carità, anche tra i più noti e tra i più potenti. La ringrazio. Davide, provincia di Oristano, però sentiamo il TG5 titoli.
Lunedì nero per le borse europee, Milano chiude a meno 4,7%, il piano di salvataggio americano bocciato dalla Camera, crolla Wall Street, Draghi pronti a intervenire. Berlusconi sulla crisi finanziaria internazionale, l'Italia è un paese sano, anche se c'è emergenza abbiamo la solidità del fare e del produrre. Egitto, liberi 5 turisti italiani, nella notte rientreranno a Torino. Frattini, decisivi i nostri 007, nessun riscatto pagato. A Genova il funerale del poliziotto ucciso da uno squilibrato, il cardinal Bagnasco, la gente vi vuole bene. A Caserta l'addio ai 2 agenti morti durante un inseguimento. L'agente spacca rotella che un anno fa uccise Gabriele Sandri, chiede perdono alla famiglia, replica il padre, c'è il processo, ora è troppo tardi. Si chiama Giovanna, è di Pioppo in Sicilia e ha 31 anni, è forse la nonna più giovane d'Italia dopo la nascita del nipotino. Le male lingue? Lasciatele parlare.
fra poco sentiremo anche i titoli del TG1. Intanto andiamo a Varese da Marco. Buonasera Marco.
Sì, buonasera, grazie per questa sera perché non c'è l'Italia.
Meno male. Anche se qualche accenno ci potrebbe essere, ho visto che c'è un Colaninno intervistato dal TG1, però insomma magari lasciamo perdere questa sera.
No, ma stanno preparando la telenovela 2, come Sentieri, che facevano una volta, che è durata 14 anni.
Adesso durerà 4-5 anni e poi vendono tutto, no?
Esatto, e poi quindi si riaprirà tutto. No, ma io volevo dire due cose velocissime. Una sull'opposizione, ero d'accordo con l'ascoltatore di prima, perché hanno perso un'occasione che questa volta, a Chiaiano mi sembra che non c'erano i no TAV, non c'erano i no Mose, non c'erano i no Ponte, è una vetrina e quindi l'opposizione non si sa organizzare. Seconda cosa per Stein, scusa, proprio per i puerili le scuse, poteva evitarsene, l'ha fatto, basta, l'unica cosa è che un po' di attenzione ci vorrebbe. Visto le ultime, che tra l'altro anche recentemente, cos'è, 3 anni fa, 2 giuslavoristi e poi hanno fatto anche una brutta fine. Sì. Quindi tutto qua. Volevo solo
grazie,
dire
grazie Marco. Sentiamo i titoli del TG1.
Il congresso USA in bilico sul salvataggio delle borse che l'incertezza affossa, Milano meno 5 punti, Draghi ridare fiducia. All'Italia anche gli assistenti di volo dicono sì al piano di rilancio, ospite al TG1 il presidente CAI Roberto Colaninno. Egitto, liberi tutti i turisti rapiti, presto l'arrivo a casa. Frattini, grazie anche alla nostra intelligence, niente riscatto. Napolitano, rinnovamento nella scuola. Veltroni, discussione vera sulla riforma. Berlusconi, lodo Alfano necessario. Perdono per la morte di Gabriele, parla il poliziotto che sparò in autostrada, il fratello del tifoso ucciso, troppo tardi. Stasera in studio con noi Spike Lee in Italia per il nuovo film Miracolo a Sant'Anna, rievoca le stragi naziste del 44.
Andiamo a Milano, Mario. Mario, buonasera.
Buonasera Crociani.
Dica.
Senta, cosa ne dice se domani lei si alza?
Un attimo solo, perché volevo sentire, poi le do subito la parola, volevo sentire a proposito dell'Italia, so che è un argomento che non stava molto a cuore all'ascoltatore di prima, Colaninno al TG1, è una delle prime volte che parla.
Darci cose inimmaginabili sulla, come riflesso sia sul mercato dei consumi, sia sul livello della disoccupazione e sia a livello della tenuta del risparmio di tante famiglie, sia italiane che europee, ma anche a livello globale.
E ora parliamo di Alitalia, oggi è arrivato l'ultimo sì dagli assistenti di volo al vostro piano di rilancio. Lei ha ricevuto il piano, ha ricevuto critiche durissime ed elogi fantastici. Che prospettive apre alla compagnia il vostro piano industriale?
Ma guardi, il piano industriale è un piano che tiene, che regge, che è stato a sostegno degli investitori, ma soprattutto il rilancio passa attraverso la partecipazione di tutti i dipendenti, di tutti i lavoratori dell'Alitalia. L'entusiasmo farà la differenza fra il successo e l'insuccesso di questo piano.
Il sì degli assistenti di volo è arrivato alla fine del vertice di Palazzo Chigi con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Sentiamo Francesco Di Mario.
Vabbè, insomma, magari prepararsi qualche domanda prima, mi è sembrato piuttosto imbarazzato il conduttore del TG1 di fronte a Colaninno. Dove andiamo? Andiamo, eravamo con Mario, sì, eccoci qui Mario.
Eccoci qua. Domani mattina lei si alza, sui maggiori giornali legge, da autorità il governo ha deciso di inviare 6 compattatori per regione a prendere la bondezza di Napoli e così è risolto il problema. Secondo lei cosa ne dice?
Beh, probabilmente bisognerebbe utilizzare nei periodi in cui non se ne parla, nei periodi in cui il problema sembra risolto, in realtà è risolto rispetto a qualche mese fa, ma siamo ancora in ballo, soprattutto in provincia, e l'emergenza può tornare grave da un momento all'altro, bisognerebbe utilizzare anche rimedi estremi come il suo, no?
Ma risolvere un problema, secondo me. Guardi che non sono napoletano io. Però io sono lombardo e sarei ben contento che 6 o 7 compattatori al giorno da Napoli vengano a Milano e ci portano, fin tanto che i termovalorizzatori non sono pronti, e perché no? Dico, e perché no?
Sì, però Mario, il problema qui di Chiaiano è un po' diverso, si sta cercando di aprire una discarica che è un passaggio purtroppo necessario per arrivare poi a un processo normale di anche di valorizzazione dei rifiuti. qui non si riesce ad avviare a Caiano, per quello che riguarda Caiano, per una serie di motivi. La ringrazio. Mario, provincia di Milano, eccoci qui.
Buonasera, volevo intervenire sulla questione dei precari. Ho sentito poco fa l'intervento della persona che avete intervistato.
Sì.
Io diciamo sono in una situazione comparabile perché sono un ricercatore, lavoro all'Università di Milano e sono precario da circa 8 anni. E adesso appunto con le procedure di stabilizzazione che erano state introdotte dal governo precedente ero in attesa di essere stabilizzato.
Sì.
Facevo parte di questa lista d'attesa e adesso sembra che la situazione verrà del tutto cancellata dal nuovo decreto di Brunetta.
Sì, che in teoria si basa sul principio costituzionale del concorso pubblico, no?
Sì, no, io comunque per avere il mio posto a tempo determinato ho partecipato ad un concorso pubblico, c'era un concorso pubblico anche per diventare ricercatore a tempo determinato.
Sì.
E quindi diciamo la situazione è quella che è. Io mi trovo contemporaneamente a essere responsabile di un corso all'Università di Milano, ovvero io insegno alla facoltà di fisica, al dipartimento di fisica, e se nel caso in cui passasse questo decreto io potrei perdere il posto nel giro di pochi giorni. E quindi il corso che io tengo all'Università di Milano
si potrebbe interrompere.
Sì, si potrebbe interrompere. Io mi dovrei
cercare
un altro lavoro.
Non credo questo, almeno i corsi magari fino al termine del corso.
Guardi, le spiego come funziona, perché io sono lavoro all'università ma sono di fatto un dipendente del CNR. Il CNR ha una convenzione con l'università. Io, in quanto il mio stipendio viene pagato dal CNR, non percepisco un ulteriore stipendio da parte dell'università per tenere il corso. E quindi se il CNR smette di pagarmi lo stipendio in forza di questo probabile decreto, io...
Vabbè, lei allora diciamo il suo stipendio lo prende dal CNR e non dall'università, questo è il punto. Guardi, lei dice questa situazione è una situazione complicata, non c'era nemmeno la certezza, secondo Brunetta, che poi le assunzioni si sarebbero fatte, perché sostiene sempre il ministro, oggi in una nota a proposito del caso sollevato da Repubblica su Valentina Penny, che in realtà i soldi non ci sarebbero stati, cioè stanziava per l'assunzione di questi precari pochi soldi, questa è la sostanza. Per cui sa, le promesse sull'assunzione dei precari le hanno fatte tutti i governi, poi bisogna vedere nel concreto quello che accade.
La situazione è di disagio perché in qualche modo speravano, avendo anche un curriculum diciamo così, no? Non trascurabile di entrare definitivamente a far parte.
No, ma certo, ma questo, ripeto, naturalmente poi i casi personali sono sempre da prendere con grande partecipazione. Il problema è di fondo, il modo in cui si accede alla pubblica amministrazione, il fatto che non ci si può permettere di prendere una persona per merito e poi l'ipertrofia della pubblica amministrazione. I problemi sono più di fondo, al di là poi dei casi personali, alcuni certo clamorosi come il caso di cui abbiamo parlato prima, di una persona premiata dalla pubblica amministrazione come uno dei 100 migliori progetti tra i dipendenti pubblici, che in realtà vuole diventare dipendente pubblico e non è in pieno dipendente pubblico e rischia di non esserlo più. La ringrazio Mario. Andiamo a Verona. Lucio, buonasera.
Buonasera. In questi ultimi tempi lei, caro signor Bruciani, minimizza sempre e ha sempre criticato i giornalisti che definivano razzisti e fascisti il popolo veneto, anche quella storia di Treviso col
mi sembra abbastanza scontato.
Scontato, guardi che in queste settimane, beh, insomma, non le voglio leggere quello che ha detto Gentilini la settimana scorsa a Venezia sul che i bambini rom che vanno a rubare ai nostri anziani vanno eliminati, ma eliminati dalla vita, ha detto, e non voglio vedere neri, marroni, grigi, sarebbero i meridionali, che insegnano ai nostri bambini. Cosa insegnano questi qua? L'acidità del deserto. Questo è Gentilini, vice sindaco. Ma io conosco delle persone a Treviso che sono peggio di Gentilini. In questa settimana a Verona è arrivata la carovana della pace. Lo sa che qui a Verona non gli hanno permesso nessuna piazza e nessun palazzo pubblico, perché esponevano la bandiera della pace?
Io sapevo che c'era stata una polemica sulla bandiera della pace,
e pensi che questi sono stati a
Milano,
non credo sia stato impedito, Calabria, non credo sia stato impedito a qualcuno di manifestare, però questo, sì, però questo invece, non credo.
Invece un luogo pubblico è stato dato all'associazione di Ezra Pound, che sono filo nazisti, con standardi fuori, filo nazisti. Questa è la nostra città, voglio dire. No.
Per cui, Lucio, lei quando Veltroni, per esempio, dice... al clima plumbeo concorre pure la rivalutazione del fascismo, insomma, secondo lei è in atto una rivalutazione del fascismo?
C'è una rivalutazione, qui a Verona hanno fatto tantissimi tentativi per dedicare vie a neofascisti e a neorepubblichini di Salò, e qui è stata una battaglia la settimana scorsa addirittura per una piazza ad Almirante, ex repubblichino di Salò. E volevano dedicare, l'hanno sospesa proprio in questi giorni, un torneo di football a Nanni De Angelis, neofascista di terza posizione, morto suicida nell'80 in carcere. Si stanno alimentando, perché sai, qui poi abbiamo noi una caratteristica, abbiamo moltissimi in camicia verde che sono fascisti, e lo stesso sindaco è sempre stato, come Borghezio difatti veniva, insomma, da quelle posizioni. Però qui utilizzano, pensi, solo i vigili urbani. Una volta venivano assunti per il traffico, no? Adesso no, adesso vengono utilizzati esclusivamente per la caccia a barboni, a tossicodipendenti, ad alcolisti.
La caccia in che senso?
Alla caccia, nelle piazze, nei giardini.
Cioè li picchiano, non ho capito.
Multe. A Bussolengo hanno picchiato vigili, carabinieri assieme, dei rom che si erano seduti ai giardini per mangiare, per fare merenda. Li volevano cacciare, questi qua non volevano andarsi, li hanno picchiati, c'è adesso un processo in tribunale su questa cosa, sì. 20 giorni fa questa cosa. Beh, questo è il clima.
Lucio, lei mi dipinge una situazione di Verona come una città simile in pratica a come veniva descritta Treviso da Tony Fontana qualche giorno fa sull'Unità, cioè una città dove in preda alle scorribande di gruppi di fanatici razzisti e fascisti. Questo è il modo in cui lei dipinge la sua città. Io non lo dico in senso ironico, ho ascoltato con molta attenzione quello che lei mi ha detto.
Che va con i capelli lunghi o si mette la maglietta di Che Guevara, sì. E dovrebbe sempre essere preoccupato il sabato sera, venerdì sera, che torni a casa sano, sai, in questa città. È già successo 3-4 pestaggi, un morto.
Sì, certo. Però al di là di questo, lei dice che questo modo di, non dico di fare politica, questi estremismi sono ormai dentro le istituzioni.
Sono dentro le istituzioni. Giornalmente, io frequento anche il Consiglio Comunale, sì. È una cosa da rabbrividire.
Allora, Lucio, che succede al Consiglio Comunale di Verona?
Prima volevo fare una premessa. Il nostro sindaco si è portato un giornalista dalla Regione Veneto, gli dà 210.000 euro all'anno, firmato il contratto, c'ho la copia qui del Comune, 210.000 euro.
Ma questo è interessante per quello che riguarda le consulenze, però, tutta questa storia delle consulenze. Lei sta dicendo che Tosi, il sindaco di Verona, ha fatto una consulenza per un, non so che è, capo ufficio stampa, che cos'è?
È il responsabile dell'ufficio stampa, che dovrebbe lavorare per il Comune, invece questo signore lavora solo per la visibilità mediatica del nostro sindaco, che lo vede.
Vabbè, quello è normale, ogni politico cura la sua immagine oggi, però insomma, su questa storia della consulenza è curiosa, 210.000 euro di...
210.000 euro da questo...
Ma lei che fa? Segue quotidianamente il Consiglio Comunale di Verona, tipo Segugio, così?
Vado spesso e pensi che il consigliere del Partito Comunista Italiano,
sì.
Consigliere comunale, l'unico consigliere comunale della sinistra che è rimasto.
Del Partito Comunista non c'è più, che partito di rifondazione?
No, del PDC, scusi.
Ah, del PDC, dei comunisti italiani, sì.
Di Diliberto, del PDC. Sì. Oltretutto hanno già picchiato suo figlio, che gli hanno rotto la retina, ha dovuto farsi operare, insomma, vabbè, di questo signore. Un giorno, intervenendo su questo tema, sì. È stato zittito, non gli hanno permesso di parlare gli altri consiglieri su questo tema del fascismo e del ragazzo morto qui a Verona.
Guardi, Lucio, faccio una bella cosa. Molte di quelle segnalazioni che lei ci ha dato su episodi che accadono a Venezia, che le fanno pensare che la città sia in preda ad una banda di politici razzisti e fascisti, perché questo è stato il suo racconto, ripeto, molto simile a quello che qualche giorno fa Tony Fontana ha fatto a proposito sull'Unità, ha fatto a proposito di Treviso. Se lei fa la gentilezza di scrivere una bella mail, la zanzara è radio24.it, così insomma controlliamo alcune cose, soprattutto sulle consulenze di Tosi. La ringrazio. Stefano Menichini, direttore di Europa, Buonasera.
Buonasera.
Salve. Ciao. Allora, ciao Stefano. Tra l'altro so che Europa esce con una nuova veste grafica, cambia tutto.
Mercoledì 1 ottobre siamo in edicola con una veste, un restyling abbastanza serio del giornale, che si spinge un po' di più sulla strada dell'analisi, come dire, dell'informazione approfondita, rinunciando a rincorrere le radio, la televisione, internet nella velocità di dare le notizie.
E vabbè,
lavorando, insomma, sull'approfondimento.
Mi sembra una strada tracciata ormai per un certo tipo di giornali, no? Naturalmente. Allora, Veltroni. Io devo dire che ho letto con un certo sconcerto l'intervista di Veltroni, non perché non capisca la difficoltà di fare opposizione in un periodo in cui Berlusconi ha un molto consenso, non perché non capisca i rapporti con Di Pietro, però certo, alcune sue insistenze su alcuni concetti di putinismo eccetera eccetera, di insomma di un'Italia plumbea, di una situazione così, insomma mi fanno pensare che Veltroni ci creda davvero alle cose che dice.
Guarda, fammi fare una premessa, io stavo scrivendo un commento su questo tema che tu mi sottoponi, l'ho adesso cancellato e buttato, come si fa rapidamente, su un computer, perché avevo l'impressione che stavo scrivendo sulla tolda del Titanic di un argomento frivolo, il putinismo di Berlusconi, quando ci arrivano le notizie da Washington che
certo.
avranno delle conseguenze in questo momento incalcolabili anche su di noi.
Tra l'altro il voto della Camera, prima non l'abbiamo detto perché mi ero un po' fatto trascinare dal racconto del signore da Verona per cose naturalmente che riguardano l'amministrazione della città veronese, insomma il voto della Camera è definitivo sulla bocciatura del piano Bush.
Capisci che io ho ascoltato in questi giorni anche con fiducia Tremonti, tante altre persone dire che l'Italia è protetta, diciamo, rispetto a questo tipo di uragano da un sistema di controlli, di regole del sistema bancario più solido, eccetera. Ma francamente in questo momento un po' di panico sta prendendo anche me, che pure, diciamo, non ho particolari investimenti, ma ho l'impressione che ci troveremo presto a ragionare su un quadro generale e anche per il nostro paese un po' più drammatico.
E forse fa un po' tristezza, certo, mettersi a parlare o scrivere di Veltroni, del putinismo e anche delle cose.
Ti descrivo questa situazione solo per dirti, diciamo, il mio stato d'animo.
Sì, certo.
E il fatto che dobbiamo forse ridimensionare anche i termini sempre di questa guerra civile italiana, alla quale giustamente, inevitabilmente ci appassioniamo, ma che è un po', diciamo così, fuori proporzione rispetto a quello che sta succedendo.
Sono assolutamente d'accordo con te.
Però voglio stare alla tua cosa, mica scapparne. Guarda, io sono contento di stare in un paese, sono contento di stare in Italia e di non stare in Russia, sono contento di fare un giornale qui e non in un posto dove ammazzano i giornalisti, e sono contento e penso che noi siamo in una democrazia e che quella non lo è, e che Berlusconi è un presidente del Consiglio eletto democraticamente e che invece Putin è un oligarca pericoloso. E penso che le parole devono rispettare l'essenza delle cose, perché sennò se si fa un uso delle parole non appropriato, alla fine ne perdiamo anche il senso di quello che diciamo.
Perché però, poi Berlusconi nei 2 anni di opposizione del governo Prodi ha utilizzato quasi le stesse parole in alcune occasioni, no? Per cui è un Beltroni che prometteva un'opposizione di un certo tipo e poi no.
Io non so, qui davanti il giornale di Mario Giordano che oggi titola Veltroni è ritornato comunista. Ora tu capisci che appunto si mette in moto una specie di meccanismo infernale per cui chi la spara più grossa sembra che ha ragione. Viceversa, io penso che bisognerebbe ragionare un po' più freddamente su alcuni aspetti della crisi della democrazia italiana che effettivamente possono richiamare, non dico il comportamento di Putin, ma alcuni meccanismi, diciamo, di quando le democrazie non funzionano.
Tipo?
Per esempio, secondo me, nella vicenda all'Italia, nella costruzione e nella protagonismo del governo, dentro la costruzione della cordata che doveva prendere all'Italia, e nella, diciamo, in tutta quanta la fase iniziale di conduzione di questa vicenda, ci sono state forme di statalismo, centralismo che ricordano più quel tipo di sistema di potere che non una democrazia liberale.
Però qualcuno potrebbe dire moderna. Ricordano per esempio il gollismo alla francese, per esempio, no?
Per esempio, sì, risulta meno offensivo e certo. Meno efficace che parlare di Putin, però comunque è uno schema dal quale noi ci saremmo tutti quanti voluti allontanare e che invece con il più liberale, almeno a parole, dei politici italiani stiamo tornando lì. Come anche a me
non piace il sistema di equilibri fra poteri che si sta determinando in Italia, fra un Parlamento molto debole, delegittimato, eletto in quella, con quella legge orrenda che gli italiani non apprezzano, e un governo che invece cerca di essere giustamente più forte e decisionista, vedo che c'è uno squilibrio di tipo, anche qui non voglio dire autoritario, ma insomma dove c'è un potere che si sta visibilmente spostando fuori dalle aule del confronto parlamentare. Quindi io, come dire, mi
ne fai un discorso
dai confronti, però vorrei, diciamo, stare più dentro a una critica, diciamo, più concreta.
E sulla questione del razzismo, su cui ha insistito Veltroni, peraltro secondo me con una piccola contraddizione, perché il movente razzista, chiede Cazzullo, è stato escluso dalla procura nel caso di Milano, poi risponde Veltroni, ma è stato ammesso dalla Russa, come se la Russa contasse di più della procura della Repubblica di Milano.
No, la Russa però ha colpito anche me, perché l'ho trovato un gesto di grande onestà intellettuale da parte sua, e ha riconosciuto una cosa andando fuori dagli schemi del confronto, diciamo così, di partigiano, ecco, ha riconosciuto una cosa secondo me abbastanza oggettiva, cioè che in quell'atto orrendo una componente, diciamo così, almeno nello scatenamento della violenza, una componente razzistica ci stava di sicuro. Guarda, io anche qui credo che noi dobbiamo stare contemporaneamente attenti a usare le parole, e la sinistra molto spesso scivola sulle parole. Ricordo l'incidente, secondo me clamoroso, quasi comico, del raid del Pigneto, non so se ricorderai,
ecco, però,
quando andammo a cercare delle squadracce fasciste e trovammo un gruppo di giovanotti capitanati da un ex simpatizzante di sinistra un po' irascibile,
con un tatuaggio di Che Guevara sul braccio.
Sì, esatto. E la sinistra ha la tendenza a scivolare sulle parole per comodità polemica, e questo fa del male innanzitutto alla lucidità nel capire dove invece i problemi ci stanno veramente. E noi siamo un paese dove, non abituato a ondate migratorie, ne sta subendo di particolarmente forti, qui e là in Italia, diciamo così, escono fuori dei fenomeni, e cominciano anche a essere dei fenomeni tragici. Io il giorno che ho visto quegli africani per le strade
a Milano, sì.
Guarda, più che quelli che manifestavano in maniera molto civile, devo dire, a parte qualche
esagitato, sì.
Qualche agitazione. No, quella quando giù vicino
a Castel Volturno,
c'è stata quella rivolta immediata da parte di quei ragazzi. Beh, ho visto delle scene che io in Italia non pensavo che avremmo mai visto.
Anche se lì la questione razziale è un po' mischiata ad altre cose.
Non è che ti sto dando una lettura in chiave di razzismo e antirazzismo. Ti sto dicendo però che le persone che si sentono dentro quelle storie poi interpretano delle parti e si caricano anche, diciamo così, di simboli. E io, che in una strada italiana ci sia una rivolta da ghetto nero, lo considero allarmante, anche perché mi metto dal punto di vista del telespettatore, scusate se mi esprimo così, bianco, che guarda uno spettacolo del genere, e io immagino il cortocircuito mentale che può avere in testa. E non dobbiamo sottovalutare queste diciamo così, queste dinamiche possibili.
Assolutamente, grazie. Ciao Stefano, buona serata.
A voi,
ciao. Sentiamo D'Alema, 8:30.
Ecco, ma con Massimo D'Alema stasera non parleremo solo di crisi economica e di Alitalia, come ci spiega Paolo Pagliaro nel suo punto.
Bene, questo era il punto, anzi parte adesso il punto di 8:30, poi sentiremo magari, se abbiamo tempo, qualche passaggio di D'Alema. TG2 titoli allora.
Il piano salva economia di Bush bocciato dalla Camera americana, in forte calo Wall Street, borse a picco anche in Europa, bruciati 320 miliardi. È arrivato anche l'ultimo sì, quello degli assistenti di volo al piano di salvataggio all'Italia. Ora si dovrà scegliere il partner straniero tra Air France e Lufthansa. Sono stati tutti liberati i turisti, tra questi 5 italiani sequestrati in Egitto. Frattini, anche servizi italiani hanno partecipato all'operazione, non è stato pagato nessun riscatto. Napolitano inaugura l'anno scolastico, serve un rinnovamento coraggioso, inevitabile il contenimento della spesa, no a contrapposizioni pericolose, ma sulle riforme ancora polemica.
Chiede perdono Luigi Spaccarotella, l'agente di polizia che l'11 novembre uccise il giovane tifoso laziale Gabriele Sandri. Ma i familiari dicono scuse tardive e poco credibili. Polemiche per le dichiarazioni di Spike Lee, regista del film Miracolo a Sant'Anna sulla strage nazista di Stazzema nel 1944. I partigiani colpivano e poi scappavano lasciando i civili in balia delle rappresaglie. Protesta Lampi al TG2. I commenti degli storici Nicola Tranfaglia e Francesco Perfetti.
Beh, queste dichiarazioni di Spike Lee le avevo perse, forse erano in un'intervista al TG1, andata in onda pochi minuti fa, credo registrata. Intervista al TG1 sul nuovo film di Spike Lee, sulla strage di Sant'Anna di Stazzema, insomma cose curiose, magari domani approfondiamo. Intanto Francesco, provincia di Milano, rapidissimi perché siamo nella seconda parte, nell'ultima parte abbiamo i minuti contati, anzi i secondi contati. Francesco, prego.
Sì, buonasera. Due parole su Berlusconi, autoritario o no.
Sì.
Io credo che ciò dipenda non solo dalle sue eventuali intenzioni di essere autoritario o meno, ma credo che dipenda anche dalla capacità della società e anche dell'informazione di reagire a determinate cose. Per esempio, alcune dichiarazioni, se vogliamo considerare sbagliate quelle di Veltroni, io vorrei sapere come considerate voi le dichiarazioni che Berlusconi ha rilasciato ieri in TV, quando dice: se il lodo Alfano non passa alla Corte Costituzionale bisogna intervenire sui magistrati, sulla magistratura.
Sì, anch'io le ho trovate.
È una dichiarazione fatta da un capo di governo che è inaudita.
Francesco, non è che Berlusconi ha detto: se non passa il lodo Alfano alla magistratura
bisogna intervenire sulla magistratura.
Bisogna intervenire sulla magistratura, per essere corretti. Guardi, domani la ripropongo questa cosa di Berlusconi, che effettivamente ha colpito anche me. Devo dire che nella parte finale Berlusconi si è fermato dopo, cioè Berlusconi ha detto: se il lodo Alfano venisse bocciato dalla Corte Costituzionale eccetera, bisognerà intervenire nel rapporto tra politica e giustizia, insomma è rimasto lì piuttosto. Comunque ha detto bisognerà intervenire, non dicendo come.
Ma sono d'accordo con lei, non ha detto come, ci mancherebbe altro.
Beh, appunto.
Non è una dichiarazione liberale, non è che si ispiri.
Ma adesso, dichiarazioni liberali o non, Berlusconi è in guerra con una parte della magistratura italiana. E secondo lui, una parte della magistratura italiana è in guerra con Berlusconi. Insomma, c'è questo conflitto che è aperto. Questo mi sembra sotto gli occhi di tutti, no?
Non sono i sintomi di un paese normale.
No, ma da questo punto di vista,
sono sicuramente i sintomi reali.
Assolutamente no, Francesco. Da qualsiasi punto di vista lo si guardi, naturalmente. La ringrazio molto. Andiamo a Bergamo da Giacomo.
Allora, problema giustizia.
Sì.
Io mi chiedo e le chiedo se è logico, se è democratico, se è costituzionale, se è normale che gli avvocati difensori di Berlusconi, Lidini e compagni, siano coloro che preparano le riforme della giustizia, che le votano in Parlamento e poi vanno in televisione a scandalizzarsi contro chi fa delle dichiarazioni magari a sfavore. Non mi sembra logico. Quantomeno dovrebbero avere il pudore che quando vengono votate queste riforme vadano fuori dall'aula.
Sì, Giacomo, per carità, certamente è una situazione che non esiste in altri paesi. Dobbiamo dire che non è la prima volta che si propone questa situazione. Sono 14 anni che alcuni avvocati di Berlusconi sono in Parlamento. Lei si indigna ancora? Benissimo, va benissimo, ne parliamo, insomma. Non lo so.
Si propose come ministro della giustizia?
Sì, Giacomo, ma di che vogliamo parlare? Del 94, degli avvocati di Berlusconi in Parlamento? Così mi sembra un discorso ma non perché non sia un discorso concreto, reale, perché è un discorso che non ci porta da nessuna parte. Cioè, ho questa impressione. Poi lei ha tutto il diritto di farlo, per carità. Fernando da Chieti, buonasera.
Buonasera Cruciani, ma è stato detto molto su Veltroni. Niente, io penso che Veltroni dovrebbe dire anche che noi come elettorato ci aspettavamo molto dal loro governo. Questi non hanno trovato di meglio che mettersi a litigare dopo 2 anni e puntualmente si è ripresentato il problema. Ora si può dire di tutto, ma io credo che una parte, tradimento no, ma però una parte di colpa ce l'hanno anche loro, anche perché questi sono...
Loro chi?
il governo di sinistra, la colpa ce l'hanno avuto anche loro che si sono messi a litigare dopo due anni.
Sì, no, e ma quindi... Fernando, guardi, io trovo queste discussioni sul dialogo Veltroni e Berlusconi le trovo assolutamente ridicole, diceva bene prima Menichini, assolutamente marginali, super marginali rispetto a quello che accade nel mondo, e ancora una volta devo sottolineare che parlare di Russia di Putin, di democrazia svuotata, mi sembra ancora più ridicolo. La ringrazio, ma devo davvero concludere. Allora, Nicola da Milano per un flash, grazie.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Senti, io volevo intervenire sul caso Alitalia.
Sì.
Qualche giorno fa ci fu una notizia che sulla cordata Benetton pare che fosse incompatibile in quanto lui era azionista degli aeroporti di Roma, e quindi si creasse una sorta di conflitto di interessi.
Beh, un minimo di conflitto c'è, insomma.
Infatti, siccome questa notizia adesso...
non è che è scritta per legge, non è che ci sia un conflitto di interesse per legge, però...
No, certamente... però voglio dire, se lui poi in un certo senso va ad agevolare quelli che sono gli aeroporti di Roma rispetto a Malpensa, io stando a Milano, comunque sono molto vicino a questa realtà, non mi sembra molto molto corretto, però mi sembra, a parte che vabbè, nessuno ne parla più, è stata questa notizia, non si è più sentito nulla.
Nicola, c'è un dibattito aperto anche sullo sviluppo della cordata, che passi farà, che ruolo avranno i singoli all'interno della cordata, vedremo anche nei prossimi giorni, soprattutto nei prossimi mesi. Devo chiudere, ci sentiamo domani 18:30.